dal 1975. Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna è in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati, 14.06, nuova puntata di Palla in Tribuna. Diamo un aggiornamento di cronaca che non siamo riusciti a dare nel notiziario, notizia proprio dell'ultimo minuto. Il Ministro della Salute ha deciso la classificazione delle regioni per la prossima settimana. Restiamo in zona arancione. La decisione da parte del Ministero è questa, assieme alla Emilia-Romagna ci sono altre 8 regioni, insomma in pratica l'Italia sarà tutta arancione, ma in più attenzione perché ci saranno anche delle zone rosse, saranno queste classificate così: la Lombardia, la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Notizia dell'ultimo minuto, doveroso dirvelo in diretta perché insomma si attendeva il provvedimento, l'Emilia-Romagna rischiava di diventare zona rossa, invece non è così. Resterà zona arancione con tutti gli impedimenti che ci sono e con tutte anche le proteste di alcune categorie, in primis la categoria dei ristoratori, ma anche il mondo della scuola, anche se oggi è arrivato il provvedimento della TAR che sospende l'ordinanza di Bonaccini sulla didattica a distanza. Vedremo quello che succederà da lunedì prossimo. Torniamo a parlare di calcio. Ricordo i vostri messaggi via SMS e WhatsApp al 333 92 00 170. Vi invito, mentre se siete a casa, andare anche sulla pagina Facebook di Calcio e Calcio, perché noi abbiamo pubblicato la tabella salvezza, l'ha confezionata in primis Luca Ampollini, questa tabella che potrebbe aiutarci insomma a fare un po' il punto della situazione, a capire passo dopo passo che cosa possiamo fare per raggiungere quota 40. Qualcuno dice che ne serviranno di meno, sì è vero, probabilmente non ci sarà bisogno di fare 40 punti quest'anno per salvarsi, ma insomma noi comunque abbiamo confezionato una tabella, ve lo dico subito, con il Sassuolo. Il tabellone prevede un pareggio. Sassuolo che ieri è uscito sconfitto dal Mapei Stadium in Coppa Italia con la Spal, 2-0 a favore della formazione ferrarese. Sentiremo più tardi De Zerbi, che insomma è un po' polemico anche sulla decisione dell'arbitro di espellere, grazie al VAR, Djuricic nel secondo tempo, un'espulsione che ha deciso in pratica il match. De Zerbi è critico, anche se riconosce il momento un po' complesso della formazione modenese. Poi sentiremo proprio cosa è stato detto ieri a Calcio e Calcio su questa partita. Parleremo anche un po' di mercato perché continuano ad essere tantissimi nomi legati al Parma. Ma prima di tutto fotografiamo il momento della situazione, lo facciamo grazie a Sandro Piovani della Gazzetta di Parma, ancora una volta con noi. Buon pomeriggio Sandro.
Buon pomeriggio Giuseppe, a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, Sassuolo che cade con la Spalla in Coppa Italia, ma non era sicuramente la stessa squadra che ha fatto bene con la Juventus. Il Parma che recupera Kučka, recupera Grassi, ma purtroppo perde Balog. Sembra proprio che questa trafila di infortuni non debba finire mai. Che momento stiamo vivendo e che cosa potrebbe succedere domenica a Reggio Emilia?
Ma se non ricordo male era Frecantoni che diceva che la fortuna è cieca invece la sfiga no.
Sì.
E quindi mi sembra che stiamo proprio vivendo questo momento, insomma. In ogni caso diciamo che io faccio molto affidamento sulla voglia di riscatto di questo gruppo, a prescindere da chi scenda in campo, da chi abbia voglia, da chi riesca. Anche la scelta non solo della formazione ma anche del sistema di gioco potrebbe essere forzata a questo punto, visto che ci sono tre difensori, sarà difficile trovarne un quarto. Grassi ha giocato esterno destro per qualche volta e lo ha fatto anche bene. Busì non so se ha fatto il centrale, quindi sistemare quattro difensori comunque in ogni caso con le gestioni d'Aversa abbiamo il riscontro quasi fisiologico che nelle difficoltà il Parma ha dato sempre il meglio di sé. Speriamo sia così anche stavolta. Certamente l'altro, e qui è il bicchiere mezzo pieno, diciamo, voler essere ottimisti quasi a tutti i costi. Dall'altra parte c'è una considerazione chiara che il momento è più che grigio, per non dire più che nero, un momento molto difficile, è il momento di stare effettivamente vicino alla squadra. In questo caso non è né per aziendalismo né per tifo cieco, diciamo, che lo dico, ma è veramente per provare a preservare un bene che è la Serie A insieme al Parma. Credo che abbia ragione D'Aversa quando ha detto, presentandosi, bisogna resettare tutto, dimenticarsi tutto il resto, tutto quello che è successo nelle prime partite e cercare di navigare a vista, ma tutti insieme.
C'è un nostro amico, lo salutiamo, Rino, che ci segue sempre, che lui dice questo: noi cominceremo a fare il risultato tra 2 o 3 partite, bisogna pazientare ancora. È comprensibile questo, visto gli infortuni, visto che insomma D'Aversa è entrato in corsa quasi 48 ore prima della sfida con la Lazio. Ce l'abbiamo questo tempo?
Ecco, è l'unica domanda vera che possiamo farci. Purtroppo può darsi che Rino abbia ragione, nel senso proprio fisiologico dell'ingresso dell'allenatore. C'è da dire che 2/3 della rosa conoscono bene D'Aversa e probabilmente nella normalità, cioè se tutta la rosa fosse a disposizione, sarebbero quelli chiamati più in causa, per ovvie ragioni. Vedi l'utilizzo immediato di Brugman dal primo minuto. E quindi la speranza è che magari anche con quel picco di fortuna che ogni tanto ci è mancato si possa riuscire a fare qualche risultato anche in queste prossime 2 o 3 partite.
Lo speriamo davvero tutti, anche perché si inizia con il Sassuolo. De Zerbi, qualcuno fa la battuta, ha un mirino per giocare a freccette con la faccia di D'Aversa nello spogliatoio, perché tutte le volte che l'ho affrontato, insomma, D'Aversa poi alla fine, al di là dei giochisti, dei risultatisti, insomma, lo ha sempre castigato.
Sì, diciamo che è la sfida tra i 2 giovani emergenti, giovani relativamente ormai, perché tutti e 2 hanno una certa esperienza, però diciamo tra i 2 possibili allenatori del futuro emergenti. E molti, diciamo, apprezzavano il gioco di De Zerbi, hanno sempre apprezzato la sua idea di calcio, che effettivamente è molto interessante, e contrapponendo D'Aversa come se fosse il non calcio. Questo è stato forse un po' costruito anche dalla critica. La verità è che D'Aversa è bravo a giocare molto sugli avversari, soprattutto più ha le squadre deboli in mano e più gioca sugli avversari. E anche questo deve far riflettere un po', vuol dire che in alcuni periodi, esempio il primo anno in Serie A, ci siamo salvati avendo forse la squadra più debole di tante altre, ma siamo riusciti a salvarci.
Sandro, questa settimana non li ha allenati in campo, li ha allenati solamente in saletta audiovisivi con le immagini del Sassuolo, visto il momento.
Diciamo che questo sarà stato un momento sicuramente importante. Sarà stato un momento importante, anche se io credo che il Sassuolo abbia un po', tra virgolette, il difetto che aveva il Parma l'anno scorso, che alternava grandissime partite a partite così così. È vero quello che hai detto tu in presentazione, che in Coppa Italia era un altro Sassuolo, ma il gruppo è lo stesso. E per esempio che abbiano perso questa qualificazione in Coppa Italia ci farà trovare un Sassuolo ancora più arrabbiato, ancora più voglioso di questa, tra virgolette, vendetta che sta cercando De Zerbi, ma la starà cercando adesso anche tutta la squadra, e questo mi fa un po' paura. Di certo però va detto che il Sassuolo è una squadra in crescita, perché ogni anno mette 1 o 2 giocatori all'interno di un puzzle ben definito e già molto forte, e questo è il sistema perché una provinciale diventi forte e salga piano piano gli scalini di una classifica verso le zone altissime
e non per dove si merita. E non per niente quest'anno, al di là dei problemi che abbiamo avuto noi, per la prima volta davvero si affrontano 2 squadre che non lottano nella stessa area della classifica. Ripeto, ci sono i problemi del Parma, ma il Sassuolo sta facendo tutto un altro campionato rispetto forse agli anni passati. Ha fatto quel salto, quel passaggio di qualità quest'estate, nonostante il mercato ridotto e il ritiro ridotto.
Sì, sono d'accordo con te. Io purtroppo non potremo fargliela direttamente questa domanda, ma la prima domanda che vorrei fare a De Zerbi è se quest'anno sente veramente sua la squadra. Cioè sente che la squadra sta giocando il calcio che vuole lui, come vuole lui e con l'intensità che vuole lui. Ovvero una squadra che sta cercando di arrivare nelle zone europee. E secondo me, piano piano, se non è quest'anno, sarà l'anno prossimo, ce la fanno sicuramente.
Mancheranno tanti giocatori nel Parma, hai parlato già della difesa che necessariamente dovrà inventarsi qualcosa di diverso perché non ci sono i giocatori. Là davanti, secondo te, inglese Cornelius, che cosa succederà a Caramo, che cosa succederà a Brunetta, che cosa potrebbe immaginare Roberto D'Aversa?
Beh, diciamo che in una settimana potrebbe aver conosciuto meglio Brunetta e anche Mihail, e quindi capiremo se uno dei due avrà avuto, tra virgolette, la promozione ad entrare in campo dal primo minuto, e questa è già una cosa interessante al di là del risultato che ci sarà domenica pomeriggio. E io penso più inglese che Cornelius come prima punta, perché c'è bisogno di qualcuno che giochi la palla, non solo che la tenga, e quindi adesso in ogni caso sarebbe interessante che si tornasse a quel 3-5-2 che era stato detto no more in quella famosa videochiamata nella prima difficoltà tra Kraus e Rivera, che tra l'altro ieri ho visto in una storia su Instagram fa pubblicità una marca d'abbigliamento, quindi evidentemente ha superato l'impatto delle zone.
Già, è vero. La penso come Piovani, lasciamo fare al mister e facciamo con quelli che abbiamo Giorgio. Un altro messaggio, ti leggo questo messaggio per chiudere, Sandro, ma Cyprien e Somm non li rivedremo mai più. Somm non ha fatto sicuramente bene nemmeno con la Lazio. Tu che dici, Sandro?
Secondo me Somm gioca domenica.
Ecco, vedi.
Cyprien è il giocatore potenzialmente più forte insieme ad Osorio che abbiamo acquistato. Bisogna capire perché non è riuscito ad esprimere la sua forza. Cyprien è potenzialmente uno scozzarella di più qualità e di più quantità, quindi è vero che arriva da un lungo infortunio, io presumo che sia questo il suo blocco, che sia una condizione fisica non ottimale, ma in questo caso è un paradosso, ma se c'è un allenatore che può recuperare al massimo un giocatore di questo tipo è proprio D'Aversa, secondo me ancora più di Liverani, ma lo dico con serenità, non perché Liverani sia andato via e sia stato sostituito, per esempio paradossalmente Liverani avrebbe forse potuto esaltare di più Brunetta o Mihail nel suo gioco, ma un giocatore come Cyprien nel gioco, ricordiamoci insomma un po' lo scozzarella, quando è stato ceduto tutti abbiamo detto ma come, abbiamo ceduto il migliore, e scozzarella era arrivato in C, ha fatto la B, la A, ha fatto un percorso fantastico, ma che potesse lasciare, no, tanti ricordi e così tanta tristezza quando parte, e secondo me Cyprien è lo stesso tipo di giocatore, sperando che confermi quello che aveva fatto prima dell'infortunio in Francia.
Assolutamente sì. Non ti faccio entrare nel discorso di mercato, anche se ovviamente i messaggi arrivano tanti, ma Giulio ti chiede, Sandro, daresti via Kurtic per 5 milioni di euro al Torino, sapendo che questa è una nostra diretta avversaria?
Sì, sì, perché non vale di più, vale secondo me anche di meno, sì, se i 5 milioni vengono investiti per uno più forte. Un'azienda deve guardare a queste situazioni. Io credo che non andrà via, quindi non lo dico pensando al fatto che vada via. Alla fine credo che non vada via, ma secondo me in questo momento serve il top che puoi acquistare. Il top che puoi acquistare arriva anche grazie agli investimenti. Quindi se hai 5 milioni in più da investire già di quelli che ti eri immaginato di poter spendere, secondo me bisogna farlo. Così, per non far nomi, come uno tra Inglese e Cornelius, se proprio fossero ricercati, allora io li darei. Ecco.
Con cifre ovviamente diverse da 5 milioni.
Certo,
grazie.
Certo.
Grazie a Sandro Piovani, buon lavoro, grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Qualche altro messaggio, Mihaila Adagioca, ci scrivono con che il Sassuolo abbia perso ieri, a noi non interessa. Bisogna iniziare ad essere cattivi e fare punti. Basta fare i buoni samaritani e regalare i punti. Messaggio, credo, chiarissimo. Le statistiche di D'Aversa dicono di pochi pareggi. La tabella di Ampollini, tabella che vi dicevo quella, ne conta addirittura 10, forse troppi. Grazie Cristian per questa analisi attenta, insomma, della tabella che, vi ripeto, potete vedere sulla pagina Facebook di Calcio e Calcio, che prevede con il Sassuolo proprio un pareggio, il primo punticino in vista della quota 40. Qualche altro messaggio? Mihaila con D'Aversa ne farà delle belle, questo ce lo scrive Aldo e Anuas, Unas lo stanno vendendo e noi nulla. No, Unas è uno tra gli attaccanti che potrebbe rientrare, anche se di mercato i nomi più gettonati sono altri, anche se per quanto riguarda il giocatore che abbiamo appena accennato del Cagliari, insomma, è una buona trattativa, visto che il Cagliari dovrebbe cambiare, quindi non ci dovrebbe essere spazio per l'ex giocatore del Napoli. Quest'anno la Serie B non ce la toglie nessuno, messaggio pessimistico questo. Altri, io credo che D'Aversa abbia le carte e regole per salvarci, ho letto apposta uno e l'altro, anche se in questo momento davvero non ha nemmeno i giocatori per scendere in campo in 11, ce li ha, ma ovviamente con qualità tecniche inferiori rispetto a quello che potrebbe offrire tutta la rosa del Parma. Un po' di musica, poi torniamo con Palla in Tribuna. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. Bring the fire, set the night light. 14.25, qui in diretta su Radio Parma con Palla in Tribuna, capitolo mercato. Torneremo poi più tardi a parlare della sfida con il Sassuolo. Sentiremo anche un collega di Modena proprio per capire come sta vivendo la formazione di De Zerbi la vigilia quasi della sfida con il Parma. Ma parliamo di mercato e parliamo subito della trattativa più calda, o meglio, ne parlano così in Romania.
Bună seara, bun găsit la știrile din sport. Denis Man a ajuns și pe lista Parmei. Becali cere 14 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1. La capitolul sosiri, Becali s-a înțeles cu Botoșan pentru Haruț. 700.000 de euro va plăti FCSB pentru fundașul moldovenilor.
Allora, traduciamo, no, insomma, non c'è bisogno, anche perché, insomma, più o meno quello che ci interessa è quello che poi hanno riportato anche questa mattina molti siti. Questa è Telesport. Ieri, anche ieri sera, in primo piano, nelle pagine sportive dei telegiornali rumeni, non solo, c'era la vicenda Denis Man, l'attaccante della Steaua Bucarest, del presidente Becali. Questo è un nome che forse, se andate a cercare gli audio o i video del TG rumeni, si sente ripetere. Questo è il presidente della formazione più importante del calcio rumeno, ma è soprattutto considerato, insomma, il grande magnate del football di quel paese. L'offerta 10 milioni di euro per Denis Man dal Parmi. Loro dicono Parmi, è il Parma. Attenzione, perché fino a qualche ora fa si parlava di Becali che continuava a chiedere incessantemente 14 milioni di euro, con l'offerta del Parma 12 milioni di euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, qualcosa è cambiato, qualcosa si sta avvicinando tra domanda ed offerta. Oggi era considerata la giornata decisiva per arrivare a Man, ci servirà forse qualche giorno di più, ma il Parma resta in pole position rispetto a Fiorentina e Milan, che ancora le emittenti televisive rumene, i giornali sportivi rumeni, i giornalisti sportivi rumeni non considerano rispetto alla trattativa con il Parma. Man, che resta sicuramente il primo obiettivo, giocatore di grande classe per la fascia destra dell'attacco del Parma, come ha ribadito ieri sera a Calcio Calcio Luca Ampollini.
Lui rimane il primo obiettivo.
Primissimo obiettivo.
Rimane l'obiettivo più caldo, il primo, il più difficile, il più ambito, il più importante, perché è sicuramente il giocatore più forte a livello di esterno d'attacco che il Parma sta trattando. Ovvio, ci sono alternative nel caso la squadra non riuscisse a prenderlo, perché comunque un giocatore lì ci vuole, perché manca assolutamente i giocatori mancini, il Parma, soprattutto da quella parte.
Ecco, queste le parole di Luca Ampollini. Serve un giocatore lì. La seconda scelta, chi è? Ounas del Cagliari, ex Napoli, un giocatore che sembra in questo momento essere tagliato da Di Francesco, potrebbe arrivare lui. Ma attenzione, ancora si lavora sulla pista Denis Man per la parte destra dell'attacco del Parma, un giocatore che, non dimentichiamo, lo scorso anno è stato eletto come calciatore più importante, migliore del football rumeno. La Romania non è l'Italia, il calcio rumeno non è il calcio italiano, ma questo è davvero un fuoriclasse, nonostante abbia solo 22 anni. Ma non è una scommessa come quelle che ha acquistato Carli a inizio stagione, è decisamente qualcosa di più. Piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con il mercato e tante altre notizie su Sassuolo Parma.
Palla in Tribuna.
Mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Fidatevi di Famila.
Fate come me, sono Mara, cliente Famila.
Ed io Luca, lavoro qui. Fino al 27 gennaio c'è una fantastica opportunità. Tantissimi prodotti a 99 centesimi.
Strepitosa questa convenienza a 99 centesimi.
Da noi risparmi e non rinunci alla qualità.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Diamo anche qualche altro nome di mercato, si parla di Franco Vázquez, giocatore del Siviglia, trequartista. È una pista che rilancia oggi tutto mercato web. In realtà questo giocatore non risponde appieno alle caratteristiche di Roberto D'Aversa, è un giocatore che forse per le sue caratteristiche poteva andare meglio al gioco di Fabio Liverani, ma si parla decisamente di lui. Per il centrocampo si parla anche di un giocatore di indubbia qualità, di grande capacità, ma soprattutto di grande futuro, nazionale azzurro, uno dei delle pedine più promettenti per il futuro del centrocampo dell'Italia. Parliamo di quel Sensi all'Inter, strepitoso lo scorso anno, un po' in difficoltà per tanti infortuni nelle ultime settimane, ma il Parma c'è, avrebbe provato a trattare con l'Inter, Inter che sarebbe disposta anche ad una cessione in prestito sino a fine stagione. Sentiamo ancora ieri Calcio e Calcio su questa trattativa.
Secondo me sarebbe un colpo fantastico, l'unico, perché lui è arrivato all'Inter l'anno scorso e faceva il titolare, poi ha avuto 384 infortuni, non ultimo anche un...
Beh, una battuta micidiale, allora si è avuto tanti infortuni, è adattissimo.
È adattissimo.
Battuta proprio cinica, voglio
lui
dire.
Lui piccolino piccolino, ma grande personalità, grande qualità nel far girare la squadra, insomma, giocatore cresciuto nel Cesena, insomma, a me piace tantissimo.
Fatica a trovare continuità e credo che Conte, tra l'altro, si sia un pochino spazientito, sì, perché sì. Tutte le volte che prova a rilanciarlo... c'è questa ricaduta, quindi io l'unico dubbio che ho, ma è probabilmente il motivo per cui l'Inter lo darebbe via in prestito, è questi continui problemi fisici, perché sì. Lo scorso anno, se vi ricordate, ha avuto un inizio folgorante, le prime 6-7 partite, sì. Gol e assist, aveva assolutamente fatto la differenza.
Però è entrato nel radar del Parma, sì. Possiamo dirlo, cioè non è una nostra...
Sì, sì, non sì, ce lo siamo sognati.
Non ce lo siamo sognati, no, non ce le sogniamo le cose a calcio e calcio come nella redazione sportiva di Radio TV Parma. Questa è una pista che concreta che c'è, ci sarà da capire meglio che cosa succederà in un Inter più che mai nel caos anche per i passaggi societari. Per la difesa invece il nome che ritorna è quello di Andrea Conti, difensore di fascia del Milan, giocatore che non è più tra le primissime scelte di Stefano Pioli. La formula che comunica in queste ore Sky Sport è quella di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, e questa è una formula che il Parma starebbe utilizzando per diverse possibili opzioni su Conti. Ricordiamo che c'è anche la Fiorentina. Queste le ultimissime notizie di mercato, seguiremo ancora, ma adesso un po' di musica. No, Sensi è più rotto d'inglese, facciamo giocare quelli che abbiamo sani, sani scritto tutto in maiuscolo, questo è un messaggio che è arrivato, altro messaggio che in questo momento, ma la prima scelta per la difesa non deve essere Kevin Malquit, sì, assolutamente sì, difensore del Napoli, ha un po' di problemi fisici in questo momento, ma insomma è difficile trovare dei giocatori sanissimi e soprattutto che abbiano giocato tanto, siamo sempre al mercato di gennaio, ma insomma c'è anche quel nome, altro nome che si fa è quello di Musacchio, ma insomma proviamo a fare questo gioco che poi insomma è un gioco che provano a fare tutti. Le richieste di Roberto D'Aversa sono state di un terzino destro, di un centrocampista, di un attaccante di fascia destra, ed è il nome che abbiamo fatto Dennis Mann, e poi la punta nel caso o Inglese o Cornelius dovessero andare via. Allora i nomi sono Malquit in pole position, seguito da Conti o Musacchio, al centrocampo c'è Sensi o più fattibile Obiang, che è squalificato e non ci sarà domenica nella sfida con il Sassuolo, poi Dennis Mann per la fascia destra dell'attacco, e davanti si parla del sogno Scamacca, che sembra essere non più nelle grazie della Genoa. Staremo a vedere quello che succederà. Qualcuno ci scrive, eccolo qui, se arrivano questi quattro io vado, vi pago una cena, speriamo. Allora a questo punto motivo in più per puntare a questi quattro giocatori. C'è anche un altro messaggio: se facciamo 40 punti vado a Fontanellato, ecco, se facciamo 40 punti vado a Fontanellato a piedi, questo ce lo scrive Roberto riferendosi ovviamente alla tabella, il gioco che abbiamo fatto ieri a Calcio Calcio, che potete leggere, commentare, criticare sulla pagina Facebook di Calcio e Calcio. Non gli chiedo di tabelle, non gli chiedo di mercato, gli chiedo solo che cosa spera per la sfida di domenica con il Sassuolo. Buon pomeriggio a Stefano Frigeri.
Buon pomeriggio a te Giuseppe e ai radioascoltatori. 3 punti.
Ah già, così è boom.
Vado giù pesante, perché ci servono punti, la tabella e tabellini. Stavo ascoltando prima la radio e quindi il competente supporto di Piovani, ma ancora meglio il supporto musicale che tu stai mettendo, e che qualcuno sta mettendo.
Bravo.
Per te. Però
se aspetti la mia competenza musicale siamo finiti.
La tabellina di Luca la rispetto, però io spero di poter fare, e si possono secondo me fare, 3 punti con il Sassuolo, sperando veramente di dare una un'inversione di rotta ad una situazione che non è ovviamente brillante.
Perché sei così ottimista? Perché non lo dici solo, si sente dalla voce, insomma conoscendoti un pochetto, si sente dalla voce che non lo dici per retorica, ma ci credi un po', forse per le caratteristiche delle due squadre, forse perché De Zerbi si vuole togliere qualche sassolino e forse chiederà ai suoi di spingere un po' di più scoprendosi un po' in difesa?
Sì, ma non solo, perché comunque sto testando fra tante cose che mi arrivano, delle situazioni di umore in casa Parma, dove c'è fiducia, dove c'è voglia di cambiare, dove c'è volontà di sudare, di correre, di dare dei risultati, e quindi secondo me le due cose insieme possono, io spero, è ovvio che sia una speranza, quella di poter fare il risultato pieno per dare una svolta, per ricominciare quello che ho anche oggi sul giornale è stato presentato come potrebbe essere un rilancio del campionato, così come avviene quando si cambia l'allenatore.
Assolutamente sì, il giornale ovviamente La Gazzetta di Parma. Ti faccio sentire, sì, Stefano, certo. E ti tengo in linea. De Zerbi ieri al termine della partita ha fotografato così il match, abbastanza sempre pacato, ma si capiva che insomma gli bruciava aver perso con la SPAL.
In 11 contro 11... Io credo che il Sassuolo stesse facendo una buonissima partita e meritasse anche il vantaggio. In 10 contro 11, vuoi perché la SPAL è una signora squadra e vuoi perché qualcuno di quei 10 non è ancora pronto, non è ancora in condizione e non è a posto al 100%, abbiamo sofferto più del dovuto, non dovevamo soffrire così. La partita di Torino con la Juve in 10 è stata fatta in altro modo, con altra voglia di non subire il gol.
Con altra voglia di non subire il gol, voglia che non c'è stata ieri con il Sassuolo. Attenzione, perché poi De Zerbi parla del campo di Reggio Emilia e dice che è un campo in condizioni assolutamente difficili, pietose, e questo è un problema in più, visto che noi abbiamo la capacità di rovinarci la festa con gli infortuni in qualsiasi momento.
Sì, speriamo proprio di no. Le due partite che De Zerbi ha preso in considerazione sono Juventus e quella di ieri con la Spal, sono due cose completamente diverse, sì. Per cui non credo che possano essere paragonabili. Il campo sicuramente non ci aiuta. Sugli infortuni credo che noi abbiamo dato, fino ad ora dovremmo, spero che questa lista nera sia ovviamente finita, perché abbiamo quasi una squadra, credo, se non addirittura una squadra intera, fuori dalla possibilità di D'Aversa per mettere in campo dei giocatori che in questo momento sarebbero molto utili, così come sarebbero molto utili, anzi non lo sarebbero, lo sono assolutamente, i cosiddetti nuovi acquisti che il Parma sta cercando sul mercato, perché dobbiamo pensare di avere delle persone che si possano cambiarsi nel parcheggio di Collecchio ed entrare in campo con gli scarpini.
Subito.
Pronti via, ma non pronti, prontissimi.
Firmano il contratto già coi pantaloncini e poi in campo.
Se vengono già cambiati con le scarpette ancora meglio, perché non possiamo permetterci di poter aspettare più tempo. Abbiamo la possibilità di poter inserire, come diceva giustamente Sandro prima, dei giocatori che sono stati acquistati in previsione, però in questo momento abbiamo la necessità di poter mettere in campo dei giocatori prontissimi.
Aldo ci scrive: scommetto per i tre punti con il Sassuolo e spero che arrivi solo Conti, poi ci divertiremo, per lui basta un difensore.
No, io non sarei d'accordo, non lo sono io, ma soprattutto credo che non lo siano i dirigenti del Parma, e lo credo soprattutto che non lo sia D'Aversa, che secondo me quando ha deciso di rientrare a Parma non è rientrato così con a piè sospinto e con l'animo leggero, ma aveva in tasca un elenco di giocatori, perché sapeva benissimo anche lui che quella rosa che fino ad ora stava poco aiutando Liverani non era sufficiente per potersi salvare, per cui credo che lui sia arrivato con la lista della spesa, che ovviamente poi si modifica e che viene cambiata, perché Duncan poteva essere nel mirino, andato a finire a Cagliari, poi ci sono tante voci in questo momento che possono anche servire da per spaventare o per cambiare gli obiettivi, però credo che oggi come oggi non basti soltanto un giocatore come Marquit, ma ci debbano essere degli altri giocatori ad aiutare una rosa che in questo momento è insufficiente di per sé, perché i giovani non hanno dato quella risposta, aggiungiamo gli infortuni e le eventuali squalifiche, non possiamo permetterci pochi acquisti, dobbiamo entrare sul mercato, e credo che il presidente lo abbia detto, mano al portafoglio e pedalare.
Alberto poi ci ricorda che al di là del mercato non dimentichiamoci che D'Aversa è un grandissimo motivatore, quindi saprà tirare fuori le energie che fino ad oggi non sono mai arrivati. Milano, è inutile fare il nome di Dennis Mann, non è più alla portata del Parma, quando si punta un giocatore il giorno dopo è andato ad un'altra società, questo ce lo scrive Franco. Ieri sera i giornali, insomma le emittenti televisive rumene ci davano ancora in vantaggio, speriamo non sia successo nulla nella notte, ma tutti questi infortuni muscolari, va bene il riposo e l'alimentazione, ma anche una calzamaglia per il freddo, battuta di Rino, magari bastasse una calzamaglia, lo dico io, ma credo che lo dirà anche Stefano Frigeri.
Sì, ma non siamo gli unici, sicuramente sono infortuni che fanno pensare, e non è l'unica squadra che in questo momento ha e deve subire degli infortuni muscolari, probabilmente qualche cosa di sbagliato fra la preparazione che non c'è stata, fra massaggi e cose varie, ancora e cariche eventualmente che non sono forse perfettamente bilanciati, sicuramente stiamo pagando molto dal punto di vista muscolare, e quindi ci sta. Su D'Aversa mi permetto di aggiungere questo, perché l'ho saputo da persone del ramo e da qualcuno che veramente conosce bene il calcio, è all'interno del calcio, è forse il miglior preparatore di partite che ci sia fra gli allenatori d'Italia, per cui lui prepara in maniera quasi perfetta la partita, e quindi questo potrebbe aiutarci a modificare quello che potrebbe anche essere il verbo di D'Aversa, o comunque le necessità che D'Aversa ha a seconda dei giocatori che può mettere in campo, quindi magari ritornare a quel 3-5-2 come si diceva prima con Sandro, che non tanto piace al nostro presidente, ma a questo punto credo che tutto quello che che serva per fare punti debba essere messo in campo.
E poi sarà un 3-5-2 decisamente diverso da quello messo in campo da Liverani per le stesse caratteristiche dell'allenatore. Grazie a Stefano Frigeri.
Grazie a voi.
Allora, facciamo ancora una piccola pausa musicale, assolutamente sì, poi andiamo a Modena perché dobbiamo sentire come sta il Sassuolo.
Non c'è niente di speciale in questi tempi. Ogni cosa luccica per sé. È normale che poi ti ci perdi. È una gara per non vincere. E anche se il mondo è fermo qua giù, non è l'inferno che pensavi. Nessuno chiama, sei solo tu. Come stai? Per me è tutto ok.
Quindi stappa del vino. Se anche senza di lei io sto bene. Vado a letto che è quasi mattino. Sembra l'unico modo che ho per sentirmi vivo. È una vita che scappo, l'amore è una trappola. Tanto vale pensare ad altro. E non ci ho capito un cazzo, ma sfogare la valvola è la sola cosa che mi sta salvando. Perché in tutto c'è un inizio e una fine. Quando arriva però nessuno te lo dice. Meno 5 come nelle cartine. Prima di andare via almeno potevi avvertire. Sì, mi potevi avvertire. Ci siamo urlati addosso anche le cose più cattive. Almeno ora ci credo che non sai mentire.
Per me è tutto ok. Non mi manca niente. Per me è tutto ok. Non mi manca più. Non mi manca più. Tutto ok.
E anche se il mondo è fermo qua giù, ho ancora voglia di ballare. Nessuno chiama, sei solo tu. Come stai?
Per me è tutto ok.
Radio Parma, palla in tribuna. Vi ricordo che la 18ª giornata del campionato di Serie A, che prevede domenica Sassuolo-Parma, inizierà questa sera alle 20.45. C'è il derby della capitale con Lazio-Roma, poi domani si proseguirà con Bologna-Verona, poi un interessantissimo domani alle 18 Torino-Spezia. Torniamo a Sassuolo. Ieri abbiamo fotografato così a calcio e calcio il momento della formazione modenese, poi andremo a sentire da un giornalista modenese proprio come sta la formazione di De Zerbi.
La partita che il Parma affronta contro Sassuolo, col Sassuolo in un'altra dimensione, lo possiamo dire che dal post lockdown il Sassuolo ha cambiato marcia e nutre anche qualche ambizione in più, però credo che De Zerbi senta molto questa sfida. È un allenatore che comunque ci tiene a fare risultato. Se devo essere sincero, il Sassuolo finora sta facendo un campionato assolutamente sopra le righe, ma nelle ultime settimane, soprattutto nel reparto avanzato, ha dei giocatori un pochino fuori forma, o infortunati, sì, come è il caso di Berardi, ma Caputo, Bogà, lo stesso Juricic, che oggi tra l'altro è stato anche espulso, sono elementi fondamentali.
Lui ci scriveva anche da un momento non facile, non perché facile. È stato messo fuori da De Zerbi.
De Zerbi ha avuto il problema. Però nel 4-2-3-1 è chiaro che i tre trequartisti e la punta devono rendere in una certa maniera nel calcio offensivo De Zerbi, stanno un pochino faticando.
Ma sai, De Zerbi è il classico giochista, perché adesso va molto di moda questa terminologia, no? Il giochista è il risultatista. Il giochista è uno che non guarda molto l'avversario. Con D'Aversa le ha sempre prese, perché D'Aversa chiaramente prepara molto bene la squadra in funzione delle caratteristiche del gioco dell'avversario, cosa che De Zerbi non fa, e quindi va sempre così a sbattere la testa contro il muro con il Parma di D'Aversa. Non so poi quest'anno se avrà trovato degli accorgimenti dopo le batoste che ha preso negli ultimi anni, vedremo.
Non avranno Locatelli?
Locatelli si è fatto male, per noi è importante che non ci sia, banco. Perché secondo me lui è il giocatore più forte del Sassuolo.
E anche
Obiang
squalificato, quindi assenze
del Sassuolo, Luca, di Serie A, il giocatore più forte della Serie A è Locatelli.
Centrocampista, per me è il centrocampista più forte della Serie A, Locatelli.
Palla in tribuna.
Locatelli che forse ha recuperato, lo chiedo a Alessandro Iori di TRC Modena che segue il Sassuolo. Buon pomeriggio, grazie ancora una volta di essere con noi di Radio Parma.
Ciao ragazzi, ben ritrovati. È una bella domanda quella relativa a Locatelli, perché ieri ha saltato la partita di Coppa Italia e resta comunque, come dicevano anche nello stesso che abbiamo sentito, probabilmente il centrocampista italiano, diciamo così, più forte della stagione, quantomeno perché in questo campionato ha dimostrato davvero di aver raggiunto dei livelli elevatissimi. Se ne è accorto bene anche Roberto Mancini, che lo ha posto come insomma uno dei perni della sua nazionale, almeno le partite giocate da settembre in avanti, quindi è sicuramente un elemento determinante per il Sassuolo. Però va ricordata anche l'assenza di Domenico Berardi, questa sicura.
Sì.
Berardi che sta giocando un campionato ai livelli insomma di quelli degli esordi in Serie A, quindi è un giocatore che sicuramente peserà a livello di assenza nel quadro tattico di Roberto De Zerbi.
Abbiamo iniziato la trasmissione parlando proprio di Zerbi, e Sandro Piovani della Gazzetta di Parma ha detto: peccato non poter, visto che c'è il Covid, fare le interviste lunghe agli allenatori, ma mi sarebbe piaciuto chiedere a De Zerbi: è questo l'anno del vero salto di qualità del Sassuolo?
Beh, è chiaro che è il terzo anno del ciclo di De Zerbi qui a Sassuolo, e quindi è quello designato come anno della raccolta, quello in cui il Sassuolo vuole inserirsi in un certo discorso a livello di lotta europea. Però è chiaro che ci sono davanti delle squadre più forti, più strutturate, almeno una di loro dovrebbe steccare l'anno per permettere al Sassuolo di inserirsi pienamente nel discorso europeo. È chiaro che l'obiettivo di quest'anno era migliorare l'ottavo posto dell'anno scorso. Migliorare l'ottavo posto vuol dire di fatto centrare la qualificazione
l'Europa.
In Europa League a meno di qualche risultato strano della Coppa Italia, quindi l'ambizione esplicita era quella. La campagna acquisti lo ha, o comunque la campagna non cessioni, diciamo questo, ecco, perché il Sassuolo aveva tanti gioielli sul mercato e non ha ceduto nemmeno uno, quindi è stata un'esplicitazione insomma di quel tipo di ambizioni. Quindi il Sassuolo vuole entrare in quel discorso, ma entrarci non è affatto semplice, perché comunque davanti ci sono delle squadre che restano più forti.
Ieri con garbo, ma De Zerbi insomma si è un po' arrabbiato per l'espulsione. Sentiamo proprio la sua dichiarazione, poi torno da te Alessandro.
Se parliamo di fallo, quello che sembra, quello che si vede è espulsione. Se però si è giocato a calcio nella vita e si capisce la dinamica del calcio, che spostare la palla di 10 centimetri cambia, come se fosse un fallo, diventa come se fosse un fallo violento, cattivo, ma non è assolutamente così. Allora, se lo vedi da questo punto di vista, non sono espulsioni, ma no la nostra, anche di alcuni giocatori di altre squadre.
Un'elegante bastonata alla VAR, dai, diciamo così, Alessandro.
Guarda, io con i colleghi di DAZN ieri ho assistito a una lezione di Nicola Rizzoli, sempre molto formativa, molto istruttiva, e quello cartellino rosso senza sé e senza ma. Mi dispiace per la valutazione di Roberto De Zerbi, che si sia giocato meno a calcio, però quello resta un fallo da cartellino rosso.
La gamba è un po' altina. E domenica questa sfida Sassuolo-Parma, un Parma in difficoltà, un Sassuolo che come sta al di là, appunto parlavi di Locatelli, c'è la squalifica di Obiang, come sta questa formazione?
Ma guarda, il Sassuolo ha perso tre delle quattro partite giocate nel 2021 tra campionato e Coppa Italia, non è il miglior momento della stagione del Sassuolo, anche perché ci sono fuori dei giocatori determinanti. Prima della partita di Coppa Italia con la Spal, Roberto De Zerbi, senza mezzi termini, ha detto: noi dipendiamo da Caputo. Caputo che ha saltato la partita con la Spal, ma che potrebbe essere recuperato per la partita contro il Parma. È un giocatore che ha avuto problemi fisici di fatto dalla sesta, settima partita di questo campionato. Nella prima parte di stagione è stato trascinante, poi ha perso un po' il ritmo, ha detto De Zerbi: con un Caputo brillante possiamo fare qualcosa di meraviglioso, senza è molto più complicato. Quindi è chiaro che anche dal centrocampo di Sassuolo dipende, soprattutto nelle partite come quella che sarà contro il Parma, partite che il Sassuolo ha dimostrato di soffrire, perché ha battuto in maniera molto meno netta di quanto racconti il 4-1 finale il Crotone, soffrendo anche con un pizzico di fortuna a inizio stagione. Poi ha pareggiato in rimonta una partita praticamente persa con il Torino, ha fatto 0-0 con l'Udinese, insomma ha sempre sofferto un certo tipo di partite contro difese schierate e contro squadre che arrivano al Mapei Stadium a bloccare il gioco del Sassuolo. Sassuolo che fino alle ultime due partite, alle ultime due trasferte con Atalanta e Juventus in trasferta, invece non aveva mai perso, anzi aveva quasi sempre vinto, anche degli scontri diretti di medio-alto livello come quelli contro il Verona o il Napoli, per dire. Quindi è una squadra che in casa paradossalmente fa un po' più fatica, soprattutto contro squadre che vengono qui a fare un tipo di partita difensivo.
Ti chiedo un'ultima cosa sul mercato: a Parma si parla di Obiang e Burabia, potrebbero partire, soprattutto il primo, che ricordiamo domenica è squalificato.
È squalificato, è un giocatore che ha un ingaggio pesante e che probabilmente a Sassuolo ha reso meno di quanto si attendessero quando venne qui un anno e mezzo fa. È un giocatore che ha subito un po' l'esplosione di Locatelli, anche un po' l'evoluzione tattica del Sassuolo dal 4-3-3 della primissima gestione De Zerbi a questo 4-2-3-1, se vogliamo metterli in numeri insomma un po' anche grossolani, con cui il Sassuolo generalmente gioca in questo periodo. Quindi nei due di centrocampo fa un po' fatica a trovare posto. Sono sicuramente due buoni giocatori, due giocatori che possono dare eventualmente una mano al Parma, sempre al netto insomma di un costo che comunque non è irrisorio anche dal punto di vista dell'ingaggio.
Grazie come al solito preziosissimo Alessandro Iori di TRC Modena, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao.
Allora, ciao Alessandro, ci vediamo ovviamente domenica a Reggio Emilia, Mapei Stadium per Sassuolo-Parma. Ricordo, sfida che sarà alle ore 15, alle 20:10 domenica su 12 TV Parma avremo già il nostro primo resoconto in bordo campo con le immagini e le interviste curate da Marco Balestrazzi. Palla in Tribuna questa settimana termina qui. Vi ricordo tutte le nostre trasmissioni le potete risentire su radioparma.it nel nostro podcast, mentre per quanto riguarda la programmazione di 12 TV Parma, lunedì Bar Sport, mercoledì calcio mercato alle 21:30 per ancora parlare più in modo approfondito dei possibili nuovi acquisti in casa Parma, poi torniamo giovedì con calcio e calcio, ma lunedì mi raccomando alle ore 14 torna Palla in Tribuna su Radio Parma. Grazie a Simonetta Collini, ciao, buon weekend.